che vi chiediamo come Consiglio Comunale, quindi di delegare l'Unione Terre d'Argine e di approvare lo schema di convenzione fra i quattro comuni e l'Unione. A chi la parola? Ah, scusate, inutile dire che ci teniamo a fare, non ho detto due dati, non tanto i dati, ma due considerazioni. È chiaro che facciamo questa operazione, che già come Comune di Campogalliano, ripeto, facevamo, perché crediamo che il servizio civile sia un'opportunità importante per i nostri giovani. Mi sono dimenticata di dire le motivazioni politiche. Vi devo anche dire, in tutta onestà, che non c'è la fila dei ragazzi per chiedere per partecipare a questo servizio, però tra l'altro adesso ci impegneremo ovviamente in una grande comunicazione. Qualcheduno in realtà c'è, in questo momento abbiamo due ragazze per l'esattezza, una che sta facendo servizio civile in biblioteca e l'altra in Villa Barbolini. E la nuova legge nazionale, il servizio civile universale, prevede delle modalità anche più flessibili, quindi anche di meno mesi, e quindi poi applicheremo tutto quello che, insomma, cercheremo di modulare l'offerta in modo da essere attrattivi, diciamo, per i ragazzi. Consigliere Vandelli.
Sì, grazie Sindaco. Mi sorgeva una domanda mentre lei faceva quest'ultima affermazione: come mai non c'è la fila, secondo lei? Non ho mai valutato, anche perché non è uno strumento che io conosco, quindi non ho avuto possibilità di fare riflessioni. Mi interessava capire, visto che vi siete già approcciati in diversi modi, insomma, la sua riflessione. Grazie.
Altre domande? Io credo, ovviamente l'ha detto la consigliera, è una mia riflessione personale, poi insomma, però mi occupo e seguo i giovani da tanto tempo, e credo che abbia diverse cause, e credo che ci siano situazioni molto diverse a seconda delle posti in Italia o in regione, o anche, ma in Italia, di cui stiamo parlando. Allora, Campogalliano è un servizio che fanno, che i ragazzi che hanno partecipato lo fanno in un momento in cui finiscono le superiori e non hanno ancora deciso se andare all'università o andare a lavorare, oppure vogliono andare a lavorare ma non hanno ancora trovato un posto in cui andare a lavorare. Da questo punto di vista, il fatto che partecipino a pochi ragazzi può essere anche un segnale positivo, perché è evidente che a Campogalliano abbiamo, non voglio disegnare una situazione più rosea di quella che sia, di quella che è veramente, però è evidente che i ragazzi a Campogalliano, intanto abbiamo tanti ragazzi che finiti le superiori continuano l'università e quindi cominciano a studiare, e il servizio civile comunque è un servizio che richiede la presenza fissa, poi si modula l'orario anche in base alle esigenze dei ragazzi, però i ragazzi che vanno in biblioteca e soprattutto che vanno in villa devono andarci negli orari in cui c'è aperta la biblioteca e c'è aperta la villa, quindi è chiaro che se, come richiedono molte università adesso, hanno la frequenza obbligatoria, non riescono a fare servizio civile, quindi chi va all'università comincia ad andare all'università. Chi va a lavorare, abbiamo avuto un caso ad esempio 2 anni fa di un ragazzo che ha cominciato a fare il servizio civile, ma dopo pochissimi mesi ha detto: io ho trovato una cosa da fare, e ha smesso a metà, insomma. E anche questo, come dire, non è poi così negativo, ecco. Poi magari invece c'è una fetta di, che per fortuna è piccola, però insomma c'è, magari ci sono dei nuclei dei ragazzini che invece potrebbero, e farebbe molto bene loro fare questa esperienza, ma abbiamo situazioni, e qui si va in un discorso che non inizio neanche a farlo, gli do solo un titolo in due parole, perché altrimenti stiamo qua veramente tutta sera, e per cui non ho soluzioni, che è quello di famiglie che non di ragazzi, io parlo sempre di famiglie dando un po' la colpa alle famiglie, ma insomma di ragazzi che non hanno la volontà di mettersi in gioco in nessun modo, e i genitori evidentemente non riescono a spronarli. Quindi c'è qualche ragazzo a Campogalliano che magari viene in ufficio a chiedere al sindaco se sa di un lavoro in giro per paese, e il sindaco ovviamente non è che ho la lista dei lavori disponibili, insomma, però sono ragazzi che non si mettono in gioco, e noi cerchiamo con le politiche giovanili di chiamarli, dirgli le possibilità, aiutarli a costruire il curriculum, fargli capire che è importante che si facciano delle esperienze, e il servizio civile è un'esperienza, perché comunque devi seguire degli orari, impari delle cose, rapportarti col pubblico, eccetera eccetera, però non li possiamo ovviamente obbligare a iscriversi. Interventi? Consigliere Lugli.
Allora, sarò molto breve. Il servizio civile è un'ottima cosa. Per fortuna negli ultimi anni c'è stata anche una qualificazione delle persone che andavano a reggere e istruire questi ragazzi, guidare, quindi è diventata una cosa molto più seria di così era qualche anno fa. Ciò che mi lascia perplesso è sempre quell'andare in direzione di penalizzare i piccoli comuni. Non ha colpa il sindaco di Campo Gagliano, non ha colpa i sindaci di piccole realtà, però aver posto quel numero minimo di sedi lega le mani dietro la schiena. Se tu vuoi avere la possibilità di interfacciarti, perché più di usare, che è un brutto termine, di interfacciarti con questi ragazzi che fanno esperienze. Io ho visto un altro giorno un servizio in televisione, c'erano molti in un grande centro, c'erano molte persone che finita la laurea, prima di iniziare un percorso lavorativo, facevano un percorso di servizio civile. Quindi tante sfaccettature, tante belle, far uscire magari anche sensibilità diverse da parte dei ragazzi, quindi una cosa molto, molto positiva. È l'unica cosa che il Comune di Campo Gagliano non lo può più fare, ed è un rosicamento di quell'autonomia che si va a perdere anche in questa occasione. Me ne dispiaccio.
Altri? Nessuno?
Bisubi.
Ah, consigliere Rubiani.
Grazie, signor. Sinceramente noi siamo d'accordo su questa delibera, perché oggettivamente con me, congegnata la legge, vorrebbe dire darsi un'incartata pazzesca a livello comunale per riuscire a gestire il sistema. E quindi, dato che per il momento siamo in quest'unione e continuiamo con quest'unione, eccetera. E poi si potrebbe raggiungere cose a proposito del servizio civile, nel senso che anche personalmente condivido il ragionamento che poco fa ha esposto. Io credo che sia ora di cominciare a pensare anche un'obbligatorietà, se non di servizio civile, ripristiniamo qualcuno in servizio militare, qualcuno in servizio civile, ma insegniamo ai giovani che per 12 mesi o per 8 mesi puoi fare un servizio per gli altri, per la collettività, se no tra un po' andiamo a sbattere. Grazie, quindi voteremo a favore. Grazie.
Altri? Nessuno? Volevo solo dire una cosa a questo proposito, in risposta comunque alcune considerazioni su quanto diceva il consigliere Lugli. Come faccio sempre, dico la verità: quando abbiamo visto tutte queste cose e gli adempimenti che dovevamo fare, ci siamo guardati negli occhi. Io sono ed ero coordinatore delle politiche giovanili a livello d'Unione, anche se non sono conferito in Unione, e abbiamo detto: mio Dio, come facciamo a fare questa roba? E questo è un aspetto così. Però sottolineo un'altra cosa, quello che dicevo prima, cioè non si, perché poi lo Stato ci mette dei soldi per questa roba qui, perché i ragazzi portano a casa un'indennità, un rimborso che è di circa 450 euro al mese, lo moltiplicate per i ragazzi a livello italiano e quindi per i nostri conti pubblici statali, insomma è questo il male dell'Italia, del nostro bilancio italiano, però insomma sono soldi. E immagino nel mondo variegato dell'associazionismo che c'è in Italia che ci fossero situazioni molto variegate, non dico nient'altro, lo dico così, insomma. Qui, se avete letto la delibera, l'allegato, la convenzione, nelle figure che dicevo prima si cerca di mettere... Di mettere degli strumenti, cioè di richiedere a chi si occupa del servizio civile di essere formato per farlo, Ok, allora a livello comune, qua non è un discorso che danno contro i comuni piccoli, è che per un comune piccolo, cioè per proprio perché siamo piccoli, tutte le figure all'interno non ce l'abbiamo. Allora noi in Unione ci siamo trovati, abbiamo il nostro dipendente Adilardi che si occupa da una vita di politiche giovanili e che sapeva già seguire dal punto di vista amministrativo tante cose. Abbiamo Soliera che con la fondazione, perché poi loro hanno la fondazione, hanno uno psicologo con cui lavoriamo già. Quindi lo psicologo di Soliera lavora anche per noi. Il nostro Daniele farà un pezzo anche per Soliera e per Carpi. Carpi c'è la signora che è tempo pieno, vabbè in realtà non tempo pieno, ma fa, insomma, diciamo che utilizziamo delle professionalità che neanche Carpi in realtà aveva del tutto al suo interno. Ecco, quindi è uno di quei casi in cui, ripeto, quando ci si mette attorno, cioè prima facevamo prima farlo, era comunque un servizio civile come era prima, che comunque richiedeva... Uno dice, ma che cosa fa il responsabile delle politiche giovanili tutto il tempo? Ecco, faceva anche queste e fa queste cose, cioè tutta la rete di incontazioni, i progetti, c'era già. Però noi siamo un comune, c'erano magari associazioni che lasciavano molto più andare. Adesso si richiedono queste persone, quindi secondo me in questo caso, è anche un valore, ecco. Bene, mettiamo in votazione. Scusate, che prendo. Chi è a favore? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità, perché anche qua ci arriviamo sempre in fondo come prima. Bene. Ok, abbiamo finito le delibere. Passiamo al punto numero 7. Ordine del giorno presentato dalla lista civica Progetto Campogalliano, protocollato il 2 luglio 2019, ad oggetto Casa dell'Acqua, Acqua e non solo. Do la parola ai consiglieri di Progetto Campogalliano per l'illustrazione. Consigliera Vandelli.
Sì, grazie. Leggerò la proposta di ordine del giorno, poi dopo due parole per le considerazioni. Allora, indirizzato al sindaco Paola Guerzoni, assessore all'ambiente Marcello Mersori, oggetto proposta di ordine del giorno Casa dell'Acqua, Acqua e non solo. Già da diverso tempo i cittadini richiedono l'installazione di una casa dell'acqua, in pratica una versione moderna delle un tempo frequenti fontane pubbliche. Così concepito, tale impianto è di pubblico servizio, in quanto eroga acqua, che è per definizione un bene comune. Considerato che la casa dell'acqua porterebbe ad una rivalutazione della gradevolezza dell'acqua dell'acquedotto, in quanto la macchina erogherebbe acqua fresca, microfiltrata, naturale, leggermente frizzante e frizzante. Considerato che i benefici si avrebbero sui diversi fronti, tra i quali, prima di tutto, la notevole riduzione del consumo di bottiglie di plastica. Preso atto della necessità mondiale di ridurre i rifiuti in plastica attraverso politiche virtuose e preso atto che le buone prassi stanno pian piano entrando e speriamo nel modus operandi quotidiano della nostra società, ritenuto che le azioni di ogni singolo cittadino assumono maggiore rilevanza se promosse e sostenute dall'intera comunità pubblica, ritenuto che avere cura dell'ambiente in cui viviamo è divenuta una priorità non più derogabile, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta alla tempestiva realizzazione del progetto Casa dell'Acqua per l'installazione di almeno un impianto di erogazione in luogo facilmente accessibile per soddisfare la crescente richiesta dei cittadini, rendendoli contemporaneamente parte attiva di un processo ambientale virtuoso. I consiglieri Vandelli Valeria e Marco Rubiani. Direi che è molto chiaro, ci teniamo particolarmente, non solo proprio per l'erogazione dell'acqua come bene comune, ma anche per innescare un ciclo virtuoso di riduzione della, insomma, della plastica e altro. Ecco, questo... sono, diciamo che sarebbe l'approvazione di due ordini del giorno a nostro avviso, poi insomma a voi ogni considerazione. Grazie.
Grazie, era indirizzato anche all'assessore all'ambiente, quindi passo la parola all'assessore Mersori.
Buonasera, grazie. Per questo ordine del giorno che ripropone un tema di cui si parla da molto tempo, quindi ci dà magari l'occasione di affrontarlo finalmente, spero nel modo dovuto. Comincio dicendo che noi siamo totalmente d'accordo sul proposito di ridurre l'usa e getta, e quando si parla di usa e getta chi vi parla lo intende in toto, non solo per quanto riguarda il materiale plastico. E quando nel programma di mandato si parla di valorizzazione della risorsa idrica, tra le opzioni da valutare c'è anche la casetta dell'acqua, ma questa è appunto una delle possibili opzioni. E io credo che servano tempo e lavoro per stabilire se essa sia o meno una valida soluzione al problema, o se esistano alternative migliori. Dal punto di vista dell'amministratore, la casetta dell'acqua è una risposta relativamente semplice, ma poi dopo il giorno del taglio del nastro si ha intanto un aggravio della spesa corrente, quantificabile, come poi meglio vedremo quando parlerò di costi, in alcune migliaia di euro all'anno, tipicamente tra le 5 e le 10 per dispositivo, visto che si accennava anche alla possibilità di avere più di un dispositivo. E a proposito di buone prassi, bisognerebbe anche domandarsi se l'uso dell'automobile per procurarsi acqua da bere sia davvero sostenibile nel medio o nel lungo periodo. Perché normalmente chi va alla casetta dell'acqua ci va con un veicolo, con in più l'aggravante che probabilmente porterà i pacchi di acqua con l'ascensore su in appartamento. E per questi motivi è bene svolgere una valutazione attenta sia di questo tipo di servizio, che è il più conosciuto, sia di altre soluzioni tecniche che però potrebbero portare maggiori vantaggi sia economici che ambientali. Ora, nell'ordine del giorno si indicano alcune caratteristiche dell'acqua che si vorrebbe, posto che non credo di aver mai visto quella leggermente frizzante. Comunque i vari comuni hanno adottato varie soluzioni e varie combinazioni, diciamo, tra le varie caratteristiche, con un unico vincolo, che l'acqua gasata richiede la refrigerazione. Comunque l'acqua può essere liscia, refrigerata, gasata, microfiltrata. Per esempio, la scelta di Modena è stata quella di raffrescare tutti gli erogatori e non eseguire il microfiltraggio, assolire di eseguire il microfiltraggio in tutti gli erogatori, che sono liscia fredda e gasata fredda. E ho visto, cercando online, che a Brescia sia anche un trattamento con raggi ultravioletti. Vi dico queste cose giusto perché così cominciamo, no? quando parliamo dell'argomento, a renderci conto anche della sua complessità. Si tratta di capire ovviamente se sia utile avere una o più di una installazione per territorio. È chiaro che i punti strategici anche in un comune come il nostro possono essere più di uno, però poi vedremo i costi, insomma faremo due conti. Si tratta di capire quali siano i luoghi strategici, e qui io non ho esperienza, quindi vi invito a condividerle se ne avete voi, di comuni che abbiano trovato un luogo veramente ideale. Comunque le domande che bisogna porsi sono: parchi, scuole, parcheggi in generale, magari negozi di alimentari, e c'è da domandarsi cosa fare anche per le frazioni. Poi c'è il tema dei costi, o meglio del costo dell'acqua, quindi domandarsi se la si vuole gratis o a pagamento. Ok? Il caso di successo di San Martino in Rio coincide con acqua gratis. Okay, questo nell'ordine del giorno non era specificato, magari avete voluto lasciare all'amministrazione una scelta. Comunque in questo caso allora è giusto notare che c'è una sorta di standard nazionale, almeno io lo percepisco così, di 5 centesimi al litro, okay, per l'acqua liscia, a fronte anche dei 2 centesimi al litro che si spendono per l'acqua del rubinetto di casa propria. Okay? Quindi qualcuno chi beve l'acqua del rubinetto potrebbe anche percepire come un'ingiustizia il fatto che l'acqua sia fornita gratuitamente. Ad ogni modo, anche qui i comuni, poi ci torno in seguito, hanno fatto scelte diverse, nonostante, come dicevo, i 5 centesimi diventino un po' uno standard. L'erogazione può essere illimitata, oppure si può stabilire un limite giornaliero per cittadino. Anche qui diciamo, il limite giornaliero aiuta a evitare lo spreco idrico, d'altronde però la volta in cui uno fa una festa il limite giornaliero può essere vincolante, quindi anche quella è una scelta da fare. E la vera domanda che bisogna porsi, e anche su questo poi ci torno fra poco, è quanto si riuscirà ad erogare con la casetta dell'acqua, quindi bisogna fare una sorta di studio dei bisogni, perché fondamentalmente questo sistema è sensato e in una delle ipotesi di acquisto, che è una sorta di noleggio, si giustifica se si raggiunge una quantità minima giornaliera di... ci chiedevano 350 litri di erogazione. Quindi alcune note tecniche, va detto che l'acqua erogata può essere conservata per un massimo di 48 ore, meglio se sono 24, in bottiglia suggerisce altro consumo, lavate con acqua e sapone. Il costo dell'acqua del rubinetto l'ho già detto, e veniamo quindi ai costi vivi dell'impianto. Ci sono fondamentalmente tre ordini di costo che è bene capire anche per scegliere la modalità con cui avere il dispositivo installato sul proprio territorio. Le tre voci di costo sono opera di basamento e allacciamenti, e questo in genere è in carico al comune. Poi c'è l'acquisto oppure il noleggio della casetta, e infine c'è la manutenzione periodica che riguarda gasatori, filtri, eccetera. I costi possono variare significativamente in base al tipo di servizio che si vuole erogare. Esistono ovviamente vari modelli di casette con un numero diverso di erogatori, varie dimensioni, con o meno il pannello fotovoltaico e così via. E, una stima dei costi, tutto da verificare, ma ve la dico credendoci, perché sulla base di un preventivo che ci è stato fatto in passato, un preventivo anche facendo riferimento a delibere di altri comuni. Per quanto riguarda i costi di allacciamento e opere murarie, parliamo di 5-10 mila euro per un impianto che avrebbe dimensioni conformi al numero di abitanti del nostro comune. Poi viene il costo della casetta. Allora, se la si vuole acquistare, qui è difficile capirlo, perché qua dipende proprio molto da produttore a produttore. Comunque potremmo parlare di una cosa tra i 15 e i 25 mila euro. Dopo, quando parlavo poi di spesa corrente, avremmo tra i 5 e i 10 mila euro all'anno per cambio filtri, gasatori, eccetera, che sono in carico ad un'azienda che poi viene convenzionata, e quindi di fatto al comune. E, ecco, nel preventivo che c'era stato fatto, il comune avrebbe avuto due possibilità, ossia effettuare l'acquisto, oppure, ovviamente affidare nella gestione, oppure sarebbe stato il fornitore a farsi carico dei costi di acquisto. In questo caso però il fornitore vuole rientrare dei costi, quindi l'acqua deve essere a pagamento. Il fornitore chiedeva 5 centesimi al litro e chiedeva appunto che fossero erogati almeno 350 litri al giorno, ci diceva 20 euro, sono in realtà 17,5, comunque voleva 20 euro al giorno più o meno garantiti. E, alcuni comuni hanno fatto la scelta di farsi acquistare la casetta da uno sponsor, Soliera è uno di questi. Mi scuserà Hauser se ho detto sponsor, in questo caso è l'Hauser che con i proventi del mercatino dell'usato ha acquistato l'erogatore di Soliera. Allora, alcune considerazioni prima della conclusione. Rispetto all'acquisto dell'acqua in bottiglia in un punto vendita, la casetta dell'acqua presenta alcuni vantaggi. C'è intanto un vantaggio economico per l'acquirente, perché il costo, che come vi dicevo è normalmente di 5 centesimi al litro, è sicuramente più basso di quello che si trova al supermercato. Lì si viaggia, adesso, al di là degli sconti che ci possono essere, da quello che ho visto si viaggia tra i 10 e i 40 centesimi al litro. Quindi il vantaggio economico c'è sicuramente per chi acquista, per chi spina l'acqua dalla casetta. C'è un vantaggio ambientale, che è dovuto all'avvicinamento tra la fonte e il consumo. In questo caso io sto parlando di riduzione di confezionamento e trasporto, cioè di rifiuti, ma anche di traffico e di inquinamento. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. C'è un vantaggio sulla salute, dato che il tragitto tra la fonte e l'erogatore è completamente intubato, l'acqua è in continuo movimento e poi abbiamo sempre avuto analisi ottime dell'acqua del nostro acquedotto. C'è lo svantaggio di non poter scegliere la fonte, non so per chi possa essere uno svantaggio questo. E, rispetto al rubinetto di casa, però, la casetta dell'acqua presenta fondamentalmente le stesse caratteristiche, visto che l'acqua è sempre quella dell'acquedotto, tranne che nei casi in cui l'acqua è microfiltrata e in cui viene resa frizzante. È proprio la stessa acqua. Nonostante questo, capita che il sapore sia percepito come più leggero o più buono. Il motivo a chi vi parla non è noto, l'ipotesi è che è della miglior qualità dell'ultima tratta dei tubi, cioè molto spesso l'acqua in casa nostra non è buona a causa proprio della qualità dei tubi delle abitazioni e dei condomini. Ma questa è un'ipotesi. C'è però lo svantaggio di richiedere il trasporto a casa e di essere consumata in breve tempo. Come dicevamo, la maggior parte delle persone che utilizza questo servizio lo fa in automobile, e attualmente le automobili sono combustibile fossile. Bisogna in generale chiedersi se procurarsi l'acqua potabile lontano da casa sia davvero sostenibile, come dicevo, e c'è un ulteriore potenziale vantaggio che abbiamo considerato, che si diceva un tempo che l'erogatore può essere anche un momento di socialità fra chi va lì, fa la fila e spina. E per quanto riguarda le classiche fontanelle che abbiamo visto man mano nel tempo a sparire, mi sono anche informato sul motivo per cui sono sparite. Adesso questo è un processo che è avvenuto negli anni, che si perde un po' nella notte dei tempi. Le fontanelle costano veramente pochissimo in termini di messa in opera. Presentano però intanto il problema dello spreco idrico e poi comunque hanno un costo in caso di guasto. Ora, io qui non ho riportato, ma se volete le recupero, le soluzioni alternative che a noi piacerebbe vagliare, diciamo ipotesi alternative, perché al momento chi vi parla almeno non ha in mente una soluzione, né se si debba adottare un'unica soluzione o una combinazione di dispositivi e tecnologie esistenti. Però esistono tantissime altre soluzioni, più o meno costose, anche per le abitazioni, sempre nell'ottica che il modo più, se vogliamo, furbo per ottenere l'acqua da bere sia il rubinetto di casa. Quindi parliamo di purificatori, osmosi inversa, parliamo di depuratori, parliamo di sistemi di microfiltraggio, che in sostanza fanno lo stesso mestiere della casetta dell'acqua, ma a casa nostra, che possono essere per appartamento o condominiali. I famosi filtri della caraffa, che però sono usegetta. Ad oggi ci sono diverse possibilità che ci piacerebbe variare. Quindi, in conclusione, sul tema dell'acqua potabile, la casetta dell'acqua può essere una soluzione, può essere una parte della soluzione, o può non essere affatto una buona soluzione a fronte di migliori opportunità. La nostra intenzione rimane quella di valutare le possibili soluzioni ad oggi, al fine di promuovere quelle più idonee per la nostra comunità e che siano realmente, sottolineo realmente, sostenibili dal punto di vista ambientale.
Grazie dell'esaustiva spiegazione anche tecnica. E a chi la parola? No, è una... Sì, scusate. Sì, prego. Chi vuole la parola? Sì. Allora, è un ordine del giorno, quindi tutti i consiglieri possono, esatto, per sollevare la discussione, quindi tutti, lo diciamo, insomma, ci sono tanti consiglieri nuovi, quindi tutti i consiglieri possono intervenire. Consigliere Lugli.
Grazie. Allora, noi siamo completamente, assolutamente favorevoli a questa soluzione. Abbiamo presentato un'altra mozione riguardante il plastic free, un'iniziativa lanciata dal generale Costa, ministro dell'ambiente, quindi noi andremo a sostenere tutto ciò che comporta la messa al bando della plastica monouso, che è quella che attualmente è più importante ed è anche da un punto di vista temporale la prima scadenza, perché comunque c'è la messa al bando delle plastiche monouso nel 2021 dalla parte dell'Unione Europea, quindi si tratterebbe solo di anticipare una scadenza che comunque è già stata fissata dalla Comunità Europea. Capisco tante eccezioni che ha fatto l'assessore, su alcune avrei da discutere, però sì. Di una cosa, e di questo vado a memoria, mi sembra che nella scorsa amministrazione siano stati destinati 20.000 euro per la analisi dell'acqua a Campo Gagliano. Non solo acqua e aria, ecco, avendo a disposizione la casetta si potrebbero addirittura spostare fondi da una voce di spesa a un'altra lì. Però ciò che mi preme e che tornerò a ribadire nel momento in cui verrà discussa in futuro la mozione è che tutto ciò che si farà, tutto ciò che le amministrazioni, e parlo più in generale di tutte le amministrazioni, perché comunque l'obbligo europeo vale per tutte le amministrazioni, Italia, Irlanda, Germania, tutte, sarà, secondo me, un'opera capillare di sensibilizzazione, di proprio cercare di favorire al massimo il cambio dei nostri usi, perché se usiamo la macchina andare a prendere l'acqua in conna, dove la usiamo andare a prendere l'acqua alla casetta, cambia ben poco. Abbiamo usato la macchina e quindi non abbiamo cambiato il nostro modo di pensare, di operare. Noi dobbiamo riuscire a convincere i nostri compaesani, i nostri concittadini a cambiare anche gli usi. E quindi ecco che la casetta dell'acqua diventa un'occasione, secondo me, da non perdere, anche per fare informazione, cultura, usate voi un sinonimo, formazione e quant'altro. Anche oggi ci sono state imponenti manifestazioni del Friday for Future, non so se l'ho detto bene, io l'inglese non lo so. E quindi ecco che la richiesta che viene da questi ragazzi che protestano è proprio il cambiare i nostri usi e i nostri costumi, e la casetta dell'acqua con un'adeguata sensibilizzazione, secondo noi, può essere la soluzione valida. Per questo voteremo a favore della mozione dell'ordine del giorno dei colleghi.
Grazie. Consigliere Costa.
Allora, questo ordine del giorno sulla casetta dell'acqua ci trova favorevoli, in quanto già nel 2010 il gruppo dove sono entrato successivamente io, il Popolo della Libertà, con il consigliere Alfonso Camarata, l'aveva presentato. Le criticità mostrate dall'assessore, secondo me, le ha già esposte anche Paolo Lugli, è proprio una questione di cultura generale della persona. La persona va a fare la spesa con la macchina, vuoi anche perché sono persone a volte di una certa età, quindi non riescono a portare pesi molto grossi, e quindi chi va a prendere l'acqua in supermercato utilizza combustibile fossile anche per andarla a prendere nella casetta dell'acqua. A San Martino hanno fatto l'acqua gratis. In via Newton a Modena c'è una macchinetta dell'acqua dove c'è il campo da calcio ERA, a 10 centesimi al litro per la gasata e a 5 centesimi al litro per la naturale refrigerata. Secondo me il costo potrebbe essere giustificato, io lo potrei anche trovare giustificato, un po' per ammortizzare i costi di gestione comunali e o di noleggio della macchina, ma anche per responsabilizzare chi prende l'acqua, perché uno che prende 10, mette dentro 10 centesimi, poi la spreca, se non vuole prendere ancora deve mettere dentro ancora, quindi purtroppo a volte per responsabilizzare una persona ci deve perdere dei soldi. Personalmente io a casa mia ho una macchinetta che filtra l'acqua, non osmosi inversa, perché non so se adesso sono cambiate le macchinette, ma con l'osmosi inversa c'è un grosso spreco di acqua per ottenere acqua pura, quindi 4 litri d'acqua per ottenerne una osmoticamente pura, dicono. Poi da medico ha pochi sali minerali, quindi dopo vanno aggiunti dei sali minerali, questo parlo da medico. Però per quanto riguarda una casetta dell'acqua, secondo me potrebbe essere, è un'ottima cosa, ma proprio per la cittadinanza stessa, perché anche nel trasporto dell'acqua uno può utilizzare sempre delle stesse bottiglie, quindi un calo drastico dell'utilizzo della plastica. Non sarà quello che risolve il mondo, ma secondo me se cominciamo ad abbattere il trasporto e lo spreco, tra virgolette, di bottigliette di plastica, secondo me potrebbe essere un ottimo inizio, così come è stato fatto recentemente, non mi ricordo dove, è stato dato tutta dall'amministrazione comunale per tutti gli impiegati comunali una borraccia, qui e poi anche in altri posti, e addirittura so anche in alcuni poli scolastici viene data una borraccia, o viene incentivato l'utilizzo di una borraccia, proprio perché le bottiglie i bimbi poi le prendono, le rompono e le buttano via, la borraccia è più facile che la tengano. Però detto questo, siamo per questo ordine del giorno, questa proposta, siamo perfettamente d'accordo. Grazie.
Consigliere Gardini.
Grazie. Allora, volevo sottolineare come questo sia un tema assolutamente trasversale, tant'è che all'interno del nostro programma di mandato l'abbiamo addirittura inserito al capitolo qualità dell'aria. Voglio leggere testuale perché si capisce, si estrapola molto bene questo concetto, cioè la valorizzazione e valorizzare la risorsa idrica in un'ottica di controllo della qualità, ma anche con interventi ad hoc per promuovere l'utilizzo dell'acqua del rubinetto, al fine anche di risparmiare l'utilizzo di plastica e spostamenti. Ad esempio con contributi per filtri e depuratori domestici, casetta dell'acqua e fontanelle e colonnine pubbliche distribuite in paese. E ancora la voce educazione ambientale alla cittadinanza nelle scuole tramite l'attivazione di progetti specifici sul corretto e conferimento dei rifiuti, riuso, riduzione degli sprechi. E appunto basti pensare che a breve tutti gli studenti ai dipendenti comunali verrà distribuita una borraccia d'acqua fornita dal gestore in modo totalmente gratuito. E crediamo che si è giunto il momento di avviare una vera e propria rivoluzione culturale, specialmente sull'abuso della plastica, oltre che all'uso della plastica, perché spesso si abusa della plastica. E far riscoprire quindi a ogni cittadino che l'acqua che scorre nei nostri rubinetti domestici è un bene essenziale da riscoprire. Spillare l'acqua da bere direttamente dalle proprie abitazioni non è forse una pratica che si è persa negli anni? Perché si faceva, secondo me, adesso forse per racconto, però sicuramente si è persa negli anni questa abitudine di spillare direttamente l'acqua dalle abitazioni domestiche. Le nuove tecnologie sulla purificazione domestica dell'acqua, siamo sicuri che siano davvero così conosciute i cittadini? Noi ci metteremo al lavoro proprio in questa direzione. Abbiamo fatto promesse chiare e scritte nere su bianco. Da quello che avete appena ascoltato, noi non siamo affatto insensibili a questi temi. Un'amministrazione seria e rispettabile deve, secondo noi, saper affrontare certe tematiche capendole nel loro insieme. Studiarne la reale ricaduta in termini di finanza pubblica, per poi stringere sempre di più il campo d'azione per effettuare scelte mirate. Né quindi con tempestiva realizzazione, ma nemmeno lasciare che le promesse fatte ai cittadini o a qualsiasi gruppo consiliare rimangano solo promesse non mantenute. In tutta onestà intellettuale vogliamo che sia chiaro il concetto che né noi, né ora o in futuro saremo contrari alla possibile futura realizzazione di una casetta dell'acqua. Anzi, se si decidesse di realizzarla, viste anche le premesse tecniche dell'assessore, magari saremmo anche lieti di coinvolgere gli altri gruppi consigliari. Detto questo, il nostro voto sarà contrario per come è stato posto questo DG. Grazie.
Consigliere Rubiani.
Grazie, io credo che sia il festival delle sciocchezze che abbiamo ascoltato nell'ultima mezz'ora, però facciamo finta, è registrato, poi domani lo ascoltiamo con più calma e ci renderemo conto. Allora, che domani o in futuro sarete a favore, come si era capito dall'introduzione che mi ha fatto veramente sobbalzare sulla sedia dell'assessore Messori, la prima cosa che fa venire in mente è un proverbio latino molto semplice, dum Rome consulitur saguntum expugnatur, che vuol dire che mentre il Senato romano continuava a discutere se spostare o no delle regioni, i cartaginesi avevano espugnato Sagunto, Spagna. Bene. Noi stiamo facendo la stessa cosa, non bisogna usare la plastica, bisogna usare l'acqua del rubinetto, bim bum bam, ne parliamo e poi domani decideremo. Scusate, per convincere il cittadino a usare l'acqua del rubinetto, quello che acquista l'acqua gasata, cosa gli dite? Cosa gli dite? Gli proponete, io l'ho preso, io in casa ce l'ho il gasatore, ma il gasatore ti sposta il costo del litro d'acqua dai 20 centesimi medio che si diceva prima ai 28, perché la CO2 la compriamo tutti nella stessa bombola e non ci sono discussioni da fare. Allora, a quello che già van cercando i 15 in offerta ai supermercati, gli proponiamo un 28 in casa, poi con la macchina va a Modena, adesso anche a Campogalliano, cioè a prendere i ricambi delle bombole di CO2. Cioè, voglio dire, cerchiamo di il buon senso. La casa dell'acqua non è una cosa che ci siamo inventati noi o ieri o voi ieri l'altro o oggi, è una cosa che esiste, che funziona, che la gente apprezza in altri comuni. Non è l'acqua calda, c'è poco da inventare, la mettiamo su, questa era la proposta, non facciamola tra 4 anni o 3, 4 e mezzo, facciamola adesso che comincia l'effetto subito. E magari così la gente compra la gasata lì, paga 10 centesimi o 5 centesimi, qualcosa giusto che paghi, perché è giusto, se no è un'ingiustizia nei confronti degli altri cittadini, ma comincia a abituarsi che, ma vabbè, l'acqua del rubinetto gasata non fa poi mica schifo. Man mano che vengono amici a casa nostra, da un anno e mezzo a questa parte, gli proponiamo o l'acqua gasata in bottiglia, ma in prima battuta l'acqua gasata in bottiglia di vetro, fatta in casa. Si meravigliano tutti perché l'acqua è buona. L'acqua è buona perché è stata prelevata 10 minuti prima da un acquedotto che è usato da un paese, quindi l'acqua gira, è fresca non di temperature, è fresca di dalla sorgente. L'acqua che beviamo dentro i pacchi di plastica l'hanno pescata sulle nostre montagne o sulle nostre Alpi, dipende Appennino Alpi, qualche settimana prima. Scade dopo 3 anni. O 2 anni e mezzo, adesso non vorrei dire nasinati, 2 anni e mezzo sicuro. E quindi noi potremo bere dell'acqua che è stata prelevata e imbottigliata 1 anno e mezzo, 2 prima, ma secondo voi? Allora, e questa è una prima considerazione, cioè ci sentiamo presi in giro. La seconda è, la seconda considerazione che veramente avrei voluto evitare di sentire, è una promessa nero su bianco. Cardini eri consigliere anche 5 anni fa. Sai quante promesse c'erano che sono rimaste nero su bianco? Il 63% nel programma di mandato precedente. Quindi voglio dire, non è che se è scritta qui sopra, se volete vi do l'elenco, ce l'ho. Sì, ok, però e la promessa nero su bianco vale così al 37%, ok? Tutto chiaro. No, calma, guardiamo.
Scusate, ricordo che dai nostri regolamenti non si fa botta e risposta fra i consiglieri.
Perfetto, stavo
quindi parlando. Finiamo di lasciar parlare. Io non ho mica detto consigliere Rubiani, consigliere Vandelli. Stavo dicendo, finiamo, lasciamo di finire parlare il consigliere Rubiani.
Ecco, da ultimo una considerazione sui costi, perché sicuramente i costi ci sono, ci mancherebbe, e sono stati esposti correttamente, quindi condividiamo, un'analisi che è già stata fatta 2000 volte da tanti, e sono quelli. Però cosa vuol dire? Vuol dire che parliamo che per averla ci vogliono 30.000 euro, per averla lì montata dai 20 ai 35, facciamo una media di 30 e non se ne parla più. E per farla funzionare ci vuole 1 euro per cittadino all'anno. 1 euro per cittadino all'anno. Ok? È un problema? guardate il bilancio comunale, guardate le voci dove i 35.000 euro ce ne sono e pensate, ne tiriamo via qui un po', qui un po', qui un po' lì e saltano fuori. Io credo che se è vero che crediamo che sia ora di ridurre l'uso della plastica, perché se no non è vero, tutte le operazioni che con poca fatica ci permettono di educare al non uso della plastica abbiano un senso. Noi crediamo questo e per questo abbiamo proposto questo ordine del giorno. Vi invito a ripensare alla posizione che volete prendere. Grazie.
Altri? Allora, quando si scrive un gruppo consigliare, scrive un documento rivolto alla Giunta, può scegliere se farlo approfondito, con anche dati, eccetera, o farlo più generico. Ovviamente è nella libertà dei consiglieri, dei gruppi consigliari, e ci sono valutazioni diverse da fare. Quest'ordine del giorno, noi ci siamo interrogati anche come Giunta, e parlava di, come ha detto anche adesso il consigliere Rubiani, impegnava la Giunta di realizzazione tempestiva della casetta dell'acqua. Ok? Allora, siccome siamo persone serie e diamo valore alle parole, e per noi questo significava una realizzazione, che è poi quello che avete chiesto, di dire fatelo subito, no? Quindi una tempestiva realizzazione. Il tema c'è tutto, è stato detto, non devo ripetere niente. Delle volte contano anche i tempi, delle volte però le cose bisogna capirle bene, bisogna valutarle bene. L'assessore Messori aveva parte già fatto, ma di sicuro molto approfondito nelle settimane scorse, questo tema, per fare le cose fatte bene per poi non doverle magari ritoccare, rifare, chiuderle, rifare delle cose diverse, bisogna ragionarci bene. Questo è l'impegno che ci prendiamo come Giunta, quindi non ci è andata bene la tempestiva realizzazione, poi a pagamento o non a pagamento, perché sono due cose molto diverse. Fare a pagamento, ci sono degli esempi diversi, no? Allora, semplicemente crediamo che non sia opportuno farla con le modalità che c'è scritto qua, cioè le modalità non c'è scritto niente tranne tempestiva realizzazione. Anche il discorso delle borracce, cioè delle volte è vero che i tempi, però anche la realizzazione delle borracce, noi ci metteremo un po' di più, noi, AIMAG, ma insomma AIMAG è pubblica, siamo noi comuni, ci metteremo un po' di più rispetto ad altri che sono intervenuti subito, ma ci sono stati fatti dei ragionamenti che ci hanno messo anche un po' di tempo, intanto la grandezza dell'operazione, ma anche il discorso di farla, ad esempio di pensare con che materiale farla, non sono partiti subito, via andiamo eccetera, hanno fatto delle valutazioni ragionando poi di prendere quelli in acciaio, ad esempio, no? Quindi tante borracce che magari alcune scuole, ma in buona fede, o anche altri soggetti hanno distribuito subito, sono state fatte in alluminio. Abbiamo la popolazione che è allergica al nickel, cosa facciamo? Le bombolette in alluminio, le borracce in alluminio. Bisogna pensarci le cose, farle bene, eh? Poi non è che tutti siamo allergici al nickel, però ce ne sono diversi di bambini, di giovani e di persone. Quindi le cose bisogna pensarci. Allora, è evidente che se fra 4 anni questa amministrazione non avrà né fatto la casetta nell'acqua, né dato i contributi per gli erogatori, né fatto niente, avete ragione ad arrabbiarvi o comunque a contestarci. Se invece nel frattempo faremo delle cose, credo e valutiamo che valga la pena magari aspettare un po' di tempo, il mandato sono 5 anni, fanno presto passare, ma sono 5 anni per fare poi le cose che valuteremo più opportune. Mettiamo in votazione, quindi chi è a favore dell'ordine del giorno presentato dalla lista civica Progetto Campogalliano, Case dell'Acqua, Acque non solo, Progetto Campogalliano, Uniti per Campogalliano e Movimento 5 Stelle. Chi è contrario? Centro-sinistra Campogalliano, astenuto? Nessuno. L'ordine del giorno è respinto. Punto numero 8, mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Campogalliano, protocollata il 17 luglio 19, ad oggetto mozione micromobilità elettrica. La parola al consigliere Lugli per la presentazione.
Allora, cerco di riassumere brevemente di che cosa si tratta. Si tratta di mettere in pratica praticamente la possibilità di sperimentare ciò che adesso non è contemplato dal codice della strada, vale a dire tutte quelle tipologie di veicoli a propulsione elettrica che portano dei nomi assolutamente, come sempre in inglese, Segway, Hoverboard, monopattini, e che hanno una grossa diffusione presso i nostri giovani. Però, non essendo contemplati dal codice della strada ed essendo veicoli che superano i 6 km orari, che è l'andatura di passeggiata, bisogna fare in modo che chi li usi, prima di tutto, conosca le regole del codice della strada, venga regolamentata la loro diffusione, venga più che la diffusione, il loro uso. Questa regolamentazione pone anche, come dicevamo prima, di andare incontro a tutta una serie di operazioni. Ad esempio, il piano aria integrata regionale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, si pone come obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici, PM10, biossido di azoto e ozono, che sono principalmente prodotti dai motori, soprattutto quelli diesel. Che l'incentivo a diffondersi di questo tipo di mobilità rientra a pieno titolo tra le azioni da introdurre nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto dei sindaci per il clima e l'energia, PAESH, che mi sembra che il Comune di Campo Gagliano abbia aderito anche lui, quindi assolutamente viene incontro a questo tipo di bisogno. Allora, leggo l'ultima pagina della mozione, che impegnino il sindaco e la giunta affinché autorizzino in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica nel rispetto delle condizioni previste nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Provvedano ad adottare la delibera di giunta relativa alla sperimentazione, regolamentando la sosta, adottino tutte le misure idonee ad informare la popolazione residente circa l'avvio della sperimentazione all'interno del centro abitato, avvino una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto ricadenti nel centro abitato destinato allo scambio modale, come ad esempio la stazione ferroviaria o la fermata capolinea delle autocorriere, e forniscono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati relativi alle risultanze della sperimentazione. Ora, siamo consci del fatto che una simile opera preveda un forte costo e quindi siamo aperti a qualsiasi tipo di miglioria, qualsiasi tipo di osservazione, però no, ciò che a cui preme noi è anche il fatto che, essendo questi veicoli rivolti a una popolazione soprattutto minorenne, ecco che un'opera di informazione, di individuazione di area dove questi mezzi possono circolare, andrebbe anche a prevenire il fatto che comunque si andrebbe incontro nel momento in cui succede che qualcuno si faccia male a richieste di danni, a tutta una serie di operazioni che, se invece una regolamentazione, porterebbe ad essere molto più chiari nell'utilizzo di questi oggetti. Leggevo una ricerca di mercato in cui viene segnalato come questi mezzi di movimentazione, chiamiamoli come vogliamo, saranno al top nella vendita di questo Natale, quindi molti minori chiederanno ai propri genitori che venga regalato questa tipologia di veicoli. Ricordiamo anche che la legge vede altre cose. È balzato agli occhi miei e di tutti il fatto che un minore che usava il monopattino in Piazza Grandi, quindi all'interno di una zona pedonale, è stato multato di 5.000 euro col ritiro del mezzo perché era su un monopattino. La motivazione del comandante della Polizia Municipale di Modena, che è successo a Modena, è stato che hanno equiparato questo mezzo, che era un monopattino, essendo di velocità superiore ai 6 km orari, un ciclomotore. Quindi senza targa, senza documenti, senza protezioni individuali, senza assicurazione, ed è stato multato. Quindi anche per porre chiarezza su certe cose, un monopattino è un monopattino, non è un ciclomotore. E come ho già detto e ripeto, noi siamo aperti anche a qualsiasi tipo di modifica, di dilatazione nel tempo, però l'importante è che riusciamo a porre delle regolamentazioni. Altrimenti l'unica soluzione è che il sindaco emani un'ordinanza che vieti sul territorio comunale l'uso di questi mezzi. Se non, come sta avvenendo adesso a Modena, negli spazi privati o unicamente nelle zone pedonali, ma anche col rischio che se ti prendi la polizia municipale ti prendi una contravvenzione. Grazie.
Grazie consigliere Lugli. A chi la parola? Assessore Messori.
Sì, grazie. Noi abbiamo studiato attentamente il decreto e abbiamo cercato di vedere in questa mozione un'opportunità per Campogalliano. Abbiamo visto diverse criticità che adesso vengo a spiegare. Due parole soltanto per riprendere i punti già trattati dal consigliere Lugli su quello che, di cui si sta parlando, che si vorrebbe fare. Fondamentalmente si trattano di regolamentare in via sperimentale l'uso di 4 nuovi dispositivi elettrici, quindi dispositivi a propulsione elettrica, che sono quelli che elencava il consigliere, quindi il monopattino elettrico, il Segway, il monoruota, diciamolo in italiano, e l'overboard nei centri urbani. Okay? Questi dispositivi sono già in vendita da anni, ma il loro uso per le strade non è ancora consentito ufficialmente, quindi in sostanza è vietato. Secondo questa sperimentazione si potrebbe circolare soltanto nelle aree che sono ritenute idonee, segnalate da cartelli appositi, lo diceva bene il consigliere. La sperimentazione potrebbe riguardare tutti i dispositivi elencati oppure un sottoinsieme di essi. Per esempio, visto che è molto diffuso il monopattino, si potrebbe limitare la sperimentazione a quel mezzo e quindi lasciare non consentiti gli altri. E potrebbero circolare soltanto quei dispositivi con installato un regolatore di velocità che li limiti a 6 km all'ora su percorsi pedonali e a 20 km all'ora su piste ciclabili. Ovviamente questa doppia limitazione c'è nel caso di quei dispositivi che sono in grado di superare i 6 km all'ora, che sono due dei quattro. E facoltativamente potrebbe essere organizzato un servizio di noleggio. Quindi noi, come dicevo, abbiamo rilevato una serie di criticità e voglio tranquillizzare il consigliere che il tema dei costi sì è un problema, ma relativo rispetto agli altri. È chiaro, c'è un costo di progettazione, servirebbero delle consulenze, ci sarebbe quello della cartellonistica, ci sarebbero alcuni costi vivi, ma l'aspetto dei costi è in realtà quello che ci preoccupa meno, perché ci sono due invece ordini di problemi che sono: uno di carattere generale, nel senso che lo avremmo non soltanto se fossimo a Campogalliano, ma anche in un grande comune, e poi ce ne sono invece alcuni di carattere locale sull'opportunità di portare questa sperimentazione qui, criticità che magari non avremmo se fossimo a Modena. Partiamo da quelle di carattere locale che ho elencato. Questa forma di mobilità è certamente appetibile in città medie e grandi. Abbiamo in mente tutti l'esempio del parcheggio scambiatore, in cui muovendoci con un veicolo noi prendiamo questo dispositivo dal bagagliaio e ci muoviamo nel centro storico, soprattutto nelle zone a traffico limitato. E soprattutto per percorrere grandi percorsi, immagino una zona a traffico limitato che si estende nei chilometri, non in 100 o 200 metri, per cui diciamo una propulsione elettrica abbia un senso. Mentre a Campogalliano le distanze sono brevi e a portata di dispositivi già regolamentati, tipicamente la bicicletta per chi abita nel centro urbano, oppure per chi abita nelle zone frazionarie la bicicletta elettrica o lo scooter elettrico,